podcast.
E quando è che avete capito che ci avevate azzeccato e poteva essere la strada giusta, quella della radio in sostanza o della musica?
Mai, ma neanche adesso.
Siete sempre in bilico?
Sì, sì.
Mai
fare questo errore nel nostro lavoro.
1 febbraio 82 nasce Radio DJ. Da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi, ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo. E dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento. Si chiama Claudio Giunta.
Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni.
Quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore?
Da professore e da ascoltatore, cioè vi ascolto e vi studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Andrea e Michele, buongiorno.
Buongiorno Claudio. Quindi un ospite o due ospiti, Claudio? Perché noi siamo un mostro a due teste.
Cosa siete voi? Un corpo in due anime in un corpo? Come funziona?
Ah, cominciamo già con delle domande
filosofia.
Marzulliane proprio.
Sì.
Allora ti faccio rispondere il filosofo.
Eh sì, certo.
Siamo come, hai presente Platone, no? Che diceva che tu dovevi trovare la tua metà. Probabilmente Andrea ha trovato in Michele la sua metà.
Pazzesco, perché uno dei due, cioè Andrea, è anche laureato in filosofia, tra le altre cose.
Dicunt, tradunt.
Con una tesi molto interessante su...
implicazioni filosofiche nell'arte composita di William Blake, che era un poeta, pittore, incisore inglese molto particolare, visionario.
E tu, Michele, a cosa...
Lui è rimasto così, eh? È rimasto così.
Cosa opponi a questa tesi su Locke e Blake?
No, niente. Ah, in termini di tesi mia? Beh, una laurea in architettura.
Ok, va bene.
Però una tesi sui piani urbanistici, una cosa molto
più spiccia. Un pochino più prosaica, va bene, ok. Buongiorno, come avete capito non ci saranno problemi perché le persone che ascoltiamo sono fra le più loquaci di Radio DJ. E da molti anni siete qui, perché siete qui da più di 15, fra 15 e 20?
17 per la precisione, siamo arrivati a DJ nel 2005, abbiamo fatto 2 anni un programma la domenica pomeriggio che si intitolava 2 a 0 e dal 2007 siamo stati messi in fascia alle 6 di mattina.
No, di bene, stiamo decantando in una cantina, appunto la cantina ha un orario dalle 6 alle 7, siamo lì come il buon vino, hai capito? Stiamo decantando.
E la domanda che volevo farvi come prima domanda era, vi aiutate con delle sostanze psicotrope per riuscire a essere attivi dalle 6 del mattino? E che vuol dire, immagino, dalle 4 del mattino?
Sì, ovviamente sì. Questa domanda c'era già stata fatta.
Ha una storia questa domanda, c'è qualcuno che me l'ha già fatta prima.
Ha una storia circa 7-8 anni fa, adesso non ricordo bene, però Linus entrò furtivamente in studio, era lo studio giallo, me lo ricordo molto bene, e noi eravamo chiaramente un po' anche preoccupati del fatto, perché con Linus vige la regola no news, good news, ok?
Se non si vede va bene.
Va bene, arriva e quindi insomma ci dice, ragazzi posso parlarvi, posso dirvi una cosa, e ci fa una domanda di questo tipo. Ma voi due pippate? A che pausa totale, chiaramente io mi sono messo a ridere e lui con quasi, non so, un piglio paterno guardando, cioè, no, ma a me potete dirlo, non ci sono problemi.
E sì, e tra l'altro, visto che avevamo frequentato i cosiddetti peggiori bar di Caracas e mai avevamo fatto uso di sostanze, ci veniva un po' da ridere che proprio Linus ci chiedesse questa cosa, ma tutto nasceva dal fatto che alle 6 di mattina fossimo già ipercarichi, anche con toni di voce un po' alti.
Sì.
Ritmo veloce nella conduzione, era l'entusiasmo che abbiamo anche oggi.
Invece, no? È tutto spiegabile in maniera semplice, cioè è l'assurdità latente, dettata magari da 10-12 anni di discoteche con cuffie altissime in console e quindi toni alti.
Che sono poi rimasti negli anni successivi.
Assolutamente.
Perché voi avete
sì.
Una gioventù rock and roll e poi siete diventati padri molto presto, però.
A 28 anni io, Michele, non so quanti anni avevi, Mike.
Ma non ricordo, sinceramente. No, ma non me lo ricordo veramente, però mia figlia ha 16 anni, la prima, quindi dovrei fare un conto ritroso.
32.
Vabbè,
esatto. Abbastanza giovani per le medie italiane, in sostanza.
Beh, considera che quando io sono arrivato a DJ avevo già 2 figli, ad esempio. E la cosa curiosa è che la data del mio contratto, il primo contratto a Radio DJ, è la data di nascita del mio secondo genito, Enrico. Quindi quando voglio sapere, ma da quanti anni siamo a DJ, guardo lui e capisco più o meno com'è.
Ecco, allora possiamo spiegarla, questa cosa era un regalo mio. Adesso posso dirlo a distanza di tanti anni.
Il figlio?
No, il contratto Radio DJ.
No, pensavo c'entrassi tu con la famiglia sua, non volevo mettere.
No, i figli li fa lui, e tra l'altro ce ne sono certi che non sono riconosciuti, ma non apriamo questo dibattito.
No, scusa, adolescenti tutti quanti più o meno?
La mia prima 21 anni.
Quindi è un po' passata quel pericolo.
Secondo
c'è altro in
16,
mezzo.
Terza, 14.
E
io
infatti,
16 e 13.
Wow. E no, per questo avete appena fatto un podcast padri o cose del genere.
Sì, stiamo registrando questo podcast che si chiama Sei Boomer Papà, ricordando la famosa canzone Sei Forte Papà.
Magari... Tipo Franco, che tipo Franco era?
Gianni Morandi la cantava.
Gianni Morandi, è vero.
E ti ricordi il gufo con gli occhiali?
Che esatto, che fa?
Esatto, Sei Forte Papà. È diventato Sei Boomer Papà, intervistiamo papà con figli adolescenti, papà che vivono una vita esposta al pubblico, quindi papà DJ, papà conduttori televisivi, sportivi famosi, che si sono trovati un po' in difficoltà a causa proprio di questi anni ruggenti dei figli.
Il periodo non è facile, la gestione soprattutto non è facile, di figli e figli anche un po' esuberanti, perché chiaramente se qualche gene l'hanno preso dal padre...
Non siete credibilissimi come padri che vogliono moderare, stemperare, raccomandare.
Ma questa è la grande lotta, per esempio, che io ho con mia moglie, che invece ha quel piglio lì, cioè più da moderatrice. Io sono quello che lascia un po' più andare, no?
Lo immaginavo.
E questa cosa è fonte anche di discussione in famiglia.
Però Claudio, io ho una teoria, che i figli per reazione facciano esattamente l'opposto del padre. Quindi io ho adottato la tattica del papà ancora un po' viveur, così loro mi guardano.
Dicono non voglio diventare così.
Esatto, e quindi a volte io facevo opposto. Quando loro tornavano troppo presto dalle serate, io dicevo, perché siete già a casa? Andate fuori, siete la vergogna di un papà DJ. Non puoi tornare a mezzanotte, almeno alle 2. E loro, dai papà, smetti. Hai bevuto? No, male, vai a bere.
Un buon sistema.
E così, esagerando un po', adesso sto romanzando un po' la cosa, però effettivamente ho tre ragazzi abbastanza tranquilli. L'ultima, che invece no, penso abbia preso da me.
Quanti anni ha l'ultima?
14.
Ok.
Sì, però lui parla, ma non ha la controparte in casa, la fa da sola, hai capito? Lui si pitta le mani e, insomma, cerca di litigare con se stesso per avere la controparte in casa.
Sì, perché la differenza tra Andrea e Michele è che Andrea, che sono io, sono papà divorziato, Michele invece è papà sposato. E quindi io...
Molto più comoda la vita.
La mia metà...
Poi in campagna, vero? Quindi li può anche lasciare liberi.
Michele... assolutamente stato brado.
Adolescenza a Cremona, mi interessava questa cosa. Com'è
allora,
vivere a Cremona?
Aspetta perché ti metto i puntini su lei. Andrea, adolescenza a Cremona città. Io, San Bassano, provincia di Cremona, paese a circa 19 chilometri da Cremona, quindi piccolo centro di 1500 abitanti.
Quindi Cremona era la grande città per te.
Esatto. Io arrivo a Cremona al liceo. In prima liceo prendevo il pullman, già all'epoca alle 6:30 di mattina, e andavo a scuola a Cremona. Quindi per me è un'infanzia fatta di oratorio, di campi sportivi, di campagna, tanta campagna, hai capito? Assieme agli amici, via in giro, cose di questo tipo. Stato brado è un po' quello che ho ricercato poi per i miei figli. Adesso in questo momento, perché sono tornato lì da dove sono venuto.
Adesso non stai più però a Cremona, stai a Orzinuovi.
Adesso sto a Orzinuovi, ma però il mio primo vicino ce l'ho a un chilometro di distanza.
Ah, okay,
e quindi tanta terra, tanto orto, animali, insomma, cose di questo tipo.
Sì, sento quando in trasmissione parlate della
I miei figli sono degli unni. Cioè, sì, i miei figli ti dico già che a febbraio loro escono a piedi nudi. Cioè neve anche, cioè, senza problemi, cioè non hanno problemi di nessun tipo.
E invece lui è il cittadino.
Io sono il cittadino, sì, vivevo in centro a Cremona, dove vivo tuttora, tra l'altro, la mia base principale. Però devi sapere che la mia vita è stata metà Cremona, metà Milano. Io ho fatto i primi 10 anni della mia vita a Milano, asilo ed elementari, poi media e liceo a Cremona, al liceo ho conosciuto Michele, e negli anni dell'università, poi noi abbiamo vissuto tanto Milano, perché io studiavo in statale e Michele al Politecnico, ed erano gli anni in cui noi facevamo i DJ nelle discoteche, quindi condividevamo questa passione, andavamo a comprare i dischi insieme, eravamo già super fan di Radio DJ e non solo. È stato un periodo molto bello di formazione, dove sono nati tanti generi musicali, ed è stato un bel periodo anche da condividere.
Però volevo tornare ancora a Cremona, sì. Scusa, mi interessa proprio la vita di provincia degli anni
sì.
80.
No, fine 80, primi 90.
Com'era? Era bello vivere lì?
Molto bello, sì, era una città sicura ma molto viva, e noi ci vedevamo al liceo e abbiamo avuto la fortuna, secondo me, di incontrare un gruppo di fratelli. Noi eravamo quasi tutti figli unici, ci siamo scelti e siamo diventati quasi come fratelli. Abbiamo una compagnia che ancora oggi è molto unita e siamo una decina di amici che ormai sono come dei parenti, cioè i nostri figli è come se fossero cugini tra di loro, e questa, secondo me, è la cosa più bella del rapporto Andrea e Michele.
Sì, bisogna dar merito di questo, secondo me, anche alle mogli. devo dire, perché poi tu sai che le mogli sono quelle che fanno da collante, poi, no? Cioè la nostra amicizia è veramente
o anche
molto...
da solvente, se
o
sono
anche
stonzi.
Da solvente, esatto. È proprio per quello che ti dico che anche le mogli che ci siamo scelti all'interno della compagnia, devo dire che hanno mantenuto il gruppo molto unito.
E ci sono le reunion una volta all'anno, c'è Natale.
Anche una volta all'anno, no, noi ci vediamo tutti i weekend.
A Cremona o a Milano?
Ma in giro a Cremona, okay. A Milano, a casa mia è molto grande e soprattutto d'estate è molto fruibile perché abbiamo un porticato fuori dove facciamo grigliate e cose di questo tipo, quindi insomma, che io ci sia tra l'altro o che non ci sia, io casa mia è un po' aperta ai proci, è presente?
Sì.
È quella roba lì, io sono un po' Ulisse che è in giro, ma a casa mia si festeggia sempre. Quindi
tu torni, non è che ammazzi i proci, tu
no,
ti siedi a tavola,
no,
con loro, perché
no,
la
no,
storia
no.
Andava così.
Sì, no. Okay. Io consumo con loro,
okay,
volentieri.
Okay.
Consumo
okay.
Con loro. Però insomma è un bel gruppo, molto unito, andiamo in montagna insieme, capita anche di fare le vacanze insieme al mare d'estate. Quindi...
E voi due mai litigato?
No, mai.
No, mai litigato?
No.
Mai?
No, è vero sta
nessuno
cosa.
Nessuno screzio, proprio niente.
No.
Per una fidanzata, la stessa squadra di calcio, la politica.
La stessa squadra di calcio è una fede che ci unisce della fede per la Juventus, quindi lì...
Anch'io.
Siamo uniti, bravo. Sì.
Non solo perché Linus si impone a
ma
tutti.
No, no, ma noi uniti, schierati, okay. Assolutamente, da anni, da sempre.
No, io e Michele abbiamo...
E anche, scusa, citiamo sì. Anche la Cremonese.
Certo.
E anche la Cremonese.
Che c'è, che esiste, dove sta adesso?
No, è prima in classifica, in Serie B, proprio in questo momento. Speriamo che torni in Serie A.
E quindi Juve Cremonese, cosa succede? Il vostro cuore si spezza?
Vince una, vince l'altra, secondo me va bene in ogni caso.
Tra l'altro, Claudio, lo studio in cui stiamo registrando è grigio-rosso, che sono i colori della nostra
non
città.
Casualmente, sì.
Non casualmente,
l'abbiamo ripitturata poco fa per voi.
Grazie, siete stati gentilissimi. Radio
DJ. Sempre sugli anni di Cremona, adolescenti ascoltavate la radio perché DJ già arrivava a Cremona, sì.
E come no?
Sì,
l'ascoltavamo già. Io ho iniziato ad ascoltare DJ in terza media più o meno, mi ricordo benissimo, 87, e quindi nei primi anni di liceo, 88-89, fanatico già di Albertino, di Giovanotti, guardavo 1, 2, 3 Casino. Ci sono le smemorande di quegli anni che sono andato a riprendere per i 40 anni della radio e ci sono proprio le foto di Lorenzo, di Alberto.
Beh, sì, certo, chiaramente tutta questa passione poi era sfociata nella cameretta di Andrea, perché io mi ricordo molto bene di questa cosa, in un quasi in un remake di quello che succedeva in radio, però fatto a nostro modo, no? Perché cercavamo di copiare i nostri idoli e di rifare in piccolo il DJ time, anche con delle effettistiche stupide che ricreavamo sul posto. Però c'è un bel racconto, Andrea,
sì,
ci lega radio DJ.
Aneddoto estivo, se non ricordo male, c'è qualcosa che...
C'è un aneddoto estivo, sì. La prima vacanza che abbiamo fatto insieme era l'estate del 1990,
17 anni quindi.
Sì, e siamo andati a Riccione col treno da Cremona,
il pellegrinaggio,
seconda classe,
il pellegrinaggio,
e io e Michele abbiamo fatto una settimana senza genitori e siamo andati ogni sera in una discoteca diversa e ovviamente volevamo andare alla Walkie Cup a vedere Albertino Molella, Fergetta Prezioso, Linus,
e ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, è stata una serata bellissima. Canzone di quell'estate, Found Love, Double D, che
certo.
Ogni tanto ritorna nelle nostre playlist
con la famosa frusta in apertura.
e lì è stato un po' un segno, perché poi abbiamo forse anche salutato e conosciuto Albertino quella sera. Albertino che poi abbiamo rincontrato in diverse feste e serate negli anni successivi.
Di bene, abbiamo forse anche sfiorato, forse siamo riusciti anche a toccarlo, incredibile.
E poi, beh, che ridere. Ci siamo finiti a lavorare all'Aquafan negli studi di Radio DJ e ogni tanto passavamo e passiamo tuttora la Walkie Cup, che non è più tanto in uso come in quegli anni. Diciamo, ma ti ricordi quella sera in cui siamo venuti a 17 anni?
È una bella fotografia del nostro passato.
Veniamo a Milano, perché appunto a un certo punto voi fate il passo per l'università, venite qui a Milano, estetica e architettura, perché vi piacevano queste materie o perché non sapevate cosa fare o per qualche altra ragione? Perché uno sceglie quel tipo di studi?
Io sono Andrea, ti rispondo per primo. Dunque io...
Sei Andrea tu?
Sì.
No, perché guarda che questa è una bella domanda da fare. Perché
chi è
molti,
l'uno, chi è l'altro?
Dopo 17 anni, cioè se chiedi agli ascoltatori di Radio DJ, in molti non hanno ancora capito chi è Andrea. Chi
io
è
vi ascolto abbastanza e devo dire che ho dovuto guardare la vostra foto per
vedi?
Ricordarmelo.
Sì. Ma il bello è che quando ci incontrano per strada lo dicono velocemente. Dai Michele, perché cioè, così prendono tutte e due, cioè, capito? Non sbagliano da quel punto di vista lì.
Mi era piaciuta filosofia al liceo.
Okay.
Volevo una facoltà non troppo specifica. In realtà avrei scelto anche scienze della comunicazione, perché il mio sogno era lavorare a radio DJ e magari come piano B lavorare in televisione, okay, o in un media.
Però non c'era scienza comunicazione.
Non c'era ancora, c'era Bologna.
C'era DAMS, che è un'altra cosa.
Sì, c'era il DAMS, c'era già Umberto Eco, certo, che aveva dei corsi a Bologna, però io avevo in mente Milano, che era la città dove ero cresciuto da bambino, e quindi ho scelto filosofia. Poi l'indirizzo estetico, magari non tutti sanno che estetica non vuol dire magari fare la French delle unghie, ma è la teoria del bello, dell'arte, anche dell'opera, dell'ingegno, e quindi questa cosa mi è stata poi utile anche nel lavoro.
Per me invece scelta un po' di comodo, ti dico perché mio papà aveva uno studio tecnico immobiliare abbastanza grande
a Cremona.
A San Bassano, nel mio, certo, piccolo paesino, e quindi insomma ho fatto una scelta di questo tipo.
Dovevi rilevare l'azienda di famiglia.
Dovevo rilevare l'azienda di famiglia, che in realtà ho provato anche a rilevare per 3-4 giorni, dopodiché ho deposto le armi, cioè, perché mio papà è stato molto furbo da questo punto di vista. Però devo dire che in mezzo io ho avuto un trascorso lavorativo importante, nel senso che l'università l'ho fatta, ma in quel periodo lì facevo tanto il DJ e lavoravo molto in giro per l'Italia, ho lavorato anche a Ibiza, all'estero, quindi ero molto preso dalla mia passione musicale, capito? Che poteva diventare realmente un lavoro. Alla fine mio papà, siccome aveva anche altri soci di minoranza all'interno dell'ufficio, mi ha preso e mi ha detto: fammi capire, ti mancano 4 esami, cosa fai? Fai l'architetto o fai il disc jockey nella vita? E io ho detto: bah, potrei fare anche l'architetto. Non so perché ho proferito questa frase, però lui è stato molto furbo e mi ha fatto fare la cosa più pestilenziale che si possa fare in uno studio tecnico immobiliare. Cioè, per una settimana mi ha mandato al catasto. Sai cosa vuol dire andare al catasto? Vuol dire presentarsi alle 8 di mattina con un numerino, fare delle code improponibili, per poi arrivare a sfrugugliare l'interno di carte dove non si capisce realmente mai una mazza, no? Di base. E quindi io, dopo 4 giorni che ho fatto questa cosa, sono tornato e ho consegnato le chiavi dicendo: io farò tutt'altro.
Beh sì, fra Ibiza e
il catasto, tu dici, certo, dice... fra lo space di Ibiza e il catasto ero, posso lì capirlo, indeciso, sì, su, sì, posso cosa
capirlo,
scegliere.
Posso capirlo.
Ecco, quindi ho fatto quella scelta lì.
E quando è che avete capito che ci avevate azzeccato e poteva essere la strada giusta, quella della radio in sostanza, o della musica?
Mai, ma neanche adesso.
Siete sempre in bilico?
Sì, sì.
Ma no, ormai.
No, mai fare questo errore nel nostro lavoro. A parte gli scherzi, beh, un po' è vera questa battuta. Anche oggi, ogni giorno, è come se fosse il primo, perché un po', diciamo che c'è sempre lo scherzetto dietro l'angolo, no? La distrazione, l'errore, il sedersi. E quindi noi pensiamo davvero che ogni puntata vada confezionata a sé, come se fosse o la prima o l'ultima. Però diciamo che sì, negli anni maturi la sicurezza in te stesso. Io molto molto recentemente, ti devo dire la verità. No, il problema nel mio caso era il controllo. Cioè, i primi anni di carriera io dovevo avere tutto sempre sotto controllo.
Non eri qui, eri a chi?
No, anche qua, sì.
Sì, noi abbiamo fatto un paio d'anni a Radio Kiss Kiss, sì, un paio d'anni a Radio Italia Network, all'epoca era RIN, e poi siamo arrivati
poi
a DJ.
Sai quando devi preparare tutta la scaletta in modo perfetto, sapere in ogni intervento cosa dire, che è sì, segno anche di preparazione, professionalità, tutto quello che vuoi, però psicologicamente sto dicendo è anche un po' un segno di insicurezza,
certo.
Cioè tu devi sapere sempre dove sei, cosa stai facendo, però questo forse ti fa perdere un po' in spontaneità, in fluidità. Ecco, io ci ho messo tanto a mollare proprio tutto. Oggi, dopo anni davvero in cui io e Michele ci siamo trovati in tantissime situazioni da affrontare anche all'ultimo minuto, anche notizie non facili da commentare per primi alla mattina,
certo,
perché siamo il primo programma che va in diretta.
Guarda,
dopo le repliche,
esatto,
no?
Non mi dimenticherò mai la giornata del terremoto dell'Aquila. E noi siamo, certo, stati i primi e avevamo messaggi di...
Ed era di notte,
ed era di notte,
perché
era
sapevo,
arrivato intorno alle 3, mi sembra,
mattino,
una cosa di questo,
ricordo,
tipo. Noi abbiamo aperto alle 6 e comunque c'era gente della zona che ci messaggiava e che ci diceva: guardate che qua è successo un disastro. Insomma, non c'erano ancora tutte quelle notizie veloci, limpide, e quindi abbiamo gestito una situazione di questo tipo. La caduta del Ponte Morandi,
quella me la ricordo benissimo, certo, perché eravamo poi in una situazione surreale. Riccione, 14 agosto, Aquafan, cioè immaginatevi il senso di divertimento, leggero, il Ferragosto che sta arrivando a Riccione, poi in Aquafan. Quando abbiamo visto, e non conoscendo bene che cosa significasse il Ponte Morandi per Genova, perché non essendo genovesi non avevamo la percezione della gravità della cosa, però poi l'abbiamo avuta subito dal numero di messaggi che stavano arrivando. Ecco, ci siamo attivati. La necessità di attivarti velocemente, di adattarti a un cambio scaletta repentino, a cambiare mood, ti porta poi ad essere molto dinamico, no? Adesso si usa la parola resilienza,
però Andrea, diventa difficile per noi che comunque abbiamo sempre un tono abbastanza gogliardico all'interno dei nostri programmi, quindi andare a trattare degli argomenti insomma grevi come questi in tempo reale, devi proprio fare uno sforzo, no? Devi fare uno sforzo, concentrarti, cercare di non dire cose che possono generare reazioni sbagliate dall'altra parte, quindi è abbastanza difficoltoso.
Però questa è stata la famosa palestra che poi ti fa maturare.
Quindi adesso cosa fate? Preparate una scheda generale di quello che farete oppure improvvisate?
Ma sai, il programma ha un binario, cioè ha un binario che è settimanale con delle rubriche fisse che sono un po' dei tormentoni, e poi il bello comunque è il cotto e mangiato, perché noi lavorando molto con l'interazione sugli ascoltatori, quello che viene dall'altra parte, noi, cioè l'ascoltatore dà la materia prima, dà la base, noi alla fine lo cuciniamo. Per farti così una metafora.
No, ma è perfettamente chiaro. Poi gli ascoltatori vostri sono un po' particolari, cioè sembrano quasi notturni più che mattutini. Cioè, è gente molto libera, mi sembra. Il tono della conversazione è molto aperto, molto libero, molto franco.
Ma come sono queste colleghe?
Non so se stanno ascoltando, però dai, non sono male.
Ok, cioè, le salutiamo.
Sono carine, sì, salutiamo tutte le colleghe.
Carine e simpatiche, soprattutto lo dici chiaramente per i tuoi amici che devono venire a darti una mano.
Sì, io penso solo alla carne e alla birra. No!
Enzo, cosa ha fatto sto qua nel fine settimana?
Ciao Eliana, ti salutiamo.
Ciao. Ok, ciao.
Allora, è molto confidenziale.
Sì, questo
diciamo
dire.
Che io e Michele abbiamo in mano un po' il volume della confidenza. Noi due, avendo grande confidenza tra di noi, probabilmente abbiamo trasmesso questa possibilità di esserlo nei nostri confronti. Poi siamo due persone che si prendono molto in giro, quindi l'ascoltatore con noi forse si permette anche un tono di voce che...
No, dico proprio gli argomenti sono molto personali.
Sì, ma guarda che noi non filtriamo nulla, te lo dico. Cioè, nel senso che non siamo quelli che praticano una censura, per dirti, anche in tema calcistico. Li mettiamo in onda tutta senza nessun tipo di problema. Cioè, un esempio, secondo me, che calza a pennello in merito a quanto hai detto tu, è proprio Alta Infedeltà e Anonimato Garantito. Cioè,
il questa giovedì rubrica... c'è questa serie che parte sulle corna, in sostanza.
Sì. Sì. Siamo nel pieno di Alta Infedeltà, al telefono con noi la protagonista di oggi, Lady Godot, eccola.
Pronto.
Ci sei?
Sì, ci sono.
Ben ritrovata, sta arrivando di tutto, al 393-422-5200. Per chi non fosse sintonizzato, un breve riassunto. Dunque, lei convive da 4 anni col suo uomo, molto romantico, molto dolce, innamorato, ma le manca la parte bestia.
Una nota a scatola chiusa.
Sì. Sulla vita sessuale irregolare.
Sui tradimenti, sì. È una rubrica longeva.
Sì, la seguo da un po'.
La segui, quindi sai che... nata tanti anni fa.
Ma c'era già Radio Italia Network?
Sì, era nata, l'embrione era nato a RIN, Radio Italia Network. Questo ha alzato la confidenza subito, no? Quando senti un ascoltatore che senza un filtro alla voce racconta che sta tradendo il proprio marito, la propria moglie, tu ti chiedi, ma saranno vere le storie? Sì, è la risposta, sono sempre state tutte vere, e quindi però questo ti fa capire la confidenza che c'è con noi, che poi è una cosa che caratterizza anche Radio DJ.
Sì,
no?
Ma tra l'altro la prima domanda che ti fanno è, ma come fanno queste persone a fidarsi e comunque venire in onda a raccontarvi cose così importanti della loro vita, no?
E perché anche, francamente, alle volte uno si chiede, ma perché non ti prendi uno psichiatra o un cappellano?
Noi abbiamo quasi, adesso senza voler chiaramente far la pipì fuori dal vaso, abbiamo quasi quel ruolo lì, perché comunque parlando con psicologi che hanno analizzato la rubrica, abbiamo scritto anche 2 libri in merito con un supporto da parte appunto di professionisti, ci hanno detto che questo desiderio comunque di scaricare la colpa o comunque di questo effetto confessionale aiuta molto la persona che c'è dall'altra parte a togliersi un peso, no? Quasi magari. E il fatto di parlare con noi due, che siamo quelli che tutte le mattine magari gli strappano un sorriso o comunque siamo il punto fermo di una giornata difficile, diventa quasi automatico. Cioè non si tolgono proprio i freni inibitori.
E catartico anche.
Mai avete mai avuto rapporti con qualcuno dei vostri ascoltatori? Cioè sono rapporti che proseguono anche fuori dalla radio? Diventano
questa
amici?
Questa è una domanda alla quale non possiamo rispondere. Scusa, è abbastanza anche
politicamente scorretta. No, rapporti, non in quel senso lì. Dicevo rapporti di amicizia o di vi siete incontrati con queste persone? Adesso non parlavo di rapporti di quel
adesso
tipo.
Adesso che hai rifatto la domanda e hai messo tutte le cose in fila, possiamo rispondere.
Comunque la risposta è sì, ci sono ascoltatori.
Ah, comunque, scusa un secondo, allora torniamo indietro. È un comunque generale, avete avuto rapporti di vario tipo, diciamo.
Noi siamo One Nation, One Station, One Love. Amiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Dunque, abbiamo dato un nome che identifica i nostri ascoltatori del mattino, i guerrieri della mattina, parafrasando i guerrieri della notte. Diamo il benvenuto invece al nostro guerriero della mattina di oggi da Bollate, Maurizio.
Pronto, Mauri?
Buongiorno, Mauri. Benvenuto.
Buongiorno Andy Michael.
È nome che aveva già usato la Pina tanti anni fa quando faceva le 6 di mattina, quindi l'abbiamo citato, l'abbiamo fatto nostro. Si sono identificati con il concetto sano del guerriero, cioè uno che affronta la vita con grinta, col petto un po' in fuori, perché la fatica è tanta, no? E quindi questo ha creato coesione tra i nostri ascoltatori che si identificano in questo grande gruppo. In più abbiamo anche avuto modo di conoscerli di persona quando c'era Follow DJ, ad esempio, venivano a trovarci, ed essendo il nostro un rapporto caldo, perché quando tu condividi una condizione di difficoltà, che è la sveglia presto, le poche ore di sonno, i chilometri da fare, ti senti più unito rispetto ad altri gruppi un po' più eterogenei, e quindi forse lì è nato lo zoccolo duro di DJ Sei Tu.
Poi voi fate molte cose anche fuori dalla radio, tipo fate Madonna di Campiglio, fate spesso degli eventi.
Allora, Madonna di Campiglio è un rapporto che è nato nel corso degli anni, un rapporto d'amore con la località, perché io ci sono, no, ma io guarda, sono mezzo rendenero, perché sono stato concepito lì, in quella valle lì, perché i miei avi, cioè mio nonno, mio zio, insomma, nel primo dopoguerra andarono in valle e cominciarono a fare dei piccoli investimenti, delle cose insomma che poi sono diventate anche importanti, e io ho fatto la mia infanzia, io passavo con i miei nonni, mi ricordo, quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo, 2 mesi all'anno, più chiaramente le classiche vacanze di Natale, le classiche vacanze di Pasqua, in mezzo a quelle montagne, quindi diciamo sono ritornato da dove sono venuto, e complice il fatto che comunque sai, il nostro lavoro ci porta a presentare degli eventi, a organizzarli, a scriverli e a fare cose di questo tipo, nel corso degli anni si è costruito questo rapporto con la località, abbiamo un deal che funziona molto bene. In questi ultimi 6 anni abbiamo curato la direzione artistica degli eventi outdoor della località, e speriamo di farlo ancora per molto tempo, perché i risultati ci sono e ci stiamo anche divertendo a fare questa cosa.
E immagino che incontrate molti ascoltatori in occasioni come queste.
Certo,
che
certo.
Vengono lì, e quindi i guerrieri si trovano in questi eventi,
ma non solo,
si fanno riconoscere.
Il bello secondo me di DJ è che anche l'ascoltatore è una grande famiglia, cioè non è che ci sono i blocchi, sì, poi chiaramente ognuno ha le sue simpatie all'interno, però devo dire che anche in altre fasce orarie, quando abbiamo trasmesso, cioè anche in eventi dove eravamo presenti quasi tutti, no, gli speaker di Radio DJ o tutti, siamo stati sempre accolti a braccia aperte, e questo è un po' il bello.
No, ma io vi ascolto, ma non mi definirei un guerriero, ecco, non credo di meritare questa etichetta, quindi magari un giorno, se mi alzo così presto sempre.
Però l'extra radio è molto importante nella vita di Andrea e Michele, cioè noi facciamo tantissime cose, abbiamo veramente una case history smicidiale dal punto di vista della presentazione di eventi, della scrittura.
Sì, vedo in Instagram che avete una marea di cose varie.
Facciamo tantissime cose.
E questa è la domanda che volevo farvi, perché di tutti quanti siete quelli che mi facevano più tenerezza durante il lockdown, perché vi immaginavo, in realtà tu no, perché stai di nuovo in campagna, quindi
io
non
sono
soffrivi.
Stato da Dio.
Ah sì, nel lockdown. Però senza poter fare nulla delle mille cose che fate in genere, però.
No, però ho potuto fare quelle cose che non posso fare e che vorrei fare, ma per il tempo che manca non posso fare.
Cosa hai fatto in questi 2 anni?
Ah, te lo dico, guarda, allora, quando sono stato in lockdown ho rifatto le passerelle del mio orto in legno, perché io adoro il bricolage, sono un malato di cose di questo tipo, cioè mi sono dedicato, quindi ricostruisci tutte le passerelle, tu dirai cos'hai, l'orto è una passerella, no, io ho un orto un po' grosso, quindi le passerelle sono quasi 18 se non erro adesso, di lunghezza 6 metri per 50 centimetri di larghezza, quindi mi sono dedicato al bricolage, mi sono dedicato tantissimo all'ambiente, cioè nel senso che potature, taglio della legna, cose di questo tipo, insomma, e mi sono veramente rigenerato. Sembra quasi, mi sembra di dire quasi una cattiveria.
No, no, ma molti dicono questa cosa, però non lo dicono.
No, però ti spiego, sai, magari penso anche a persone che non hanno la mia fortuna di avere uno spazio così grande e hanno passato due mesi magari chiusi in 30, 40, 50 metri quadri, io sarei impazzito. Quindi capisco la grande difficoltà da questo punto di vista.
Però nel tuo caso è andata molto bene. I figli non
benissimo.
I figli erano sopportabili?
Ma i figli stanno da Dio. Okay. Perché ti dico, hanno spazi. Quando tu hai spazio e hai dei ragazzini che devono, comunque hanno un campo dove possono giocare a calcio, possono giocare a pallavolo, hanno tante occasioni per star fuori.
E ti alzavi verso le 10 del mattino?
Io mai, no, mai, ma figurati.
Non sei obbligato dalla radio, in realtà lo fai comunque.
Guarda che cioè, il fatto di trasferirsi in Bresciana negli ultimi 18 anni della mia vita, cioè ti dico, mi ha regalato anche un DNA che loro hanno. Perché c'è sempre questa diatriba tra i cremonesi e i bresciani, te la spiego. Cioè il bresciano non vede di buon occhio il cremonese perché dice che è molto lento rispetto al bresciano, no? E quindi per dirti questo, io ho ereditato un po' il DNA del bresciano da questo punto di vista, che è in pista presto, che deve sempre fare 10.000 cose, che non si ferma mai, cose di questo tipo, e lo metto in atto nelle piccole cose di tutti i giorni.
Quindi ti alzavi alle 5 lo stesso.
Ti racconto una cosa bellissima che hanno raccontato anche Linus e Nicola in onda. Una mattina, pur di non saltare la diretta, siccome io ho 700 metri di sterrato per uscire da casa, causa una nevicata copiosa, era caduta una pianta, ok? Io alle 4:20 di mattina sono uscito con la macchina, sono arrivato e avevo la strada sbarrata. Cosa ho fatto per arrivare in diretta? Attenzione, cioè sono rientrato in cascina, ho preso la motosega, me la sono messa nel baule, sono arrivato dove c'era la pianta, l'ho segata a pezzi, l'ho spostata e sono arrivato in diretta. Questa l'ha raccontata a Nicola e lì
sulla strada hai venduto anche i ceppi per
ma li ho messi lì da parte,
che possono servire.
Poi sono diventati legna per la casa,
certo. Invece,
sì,
Andrea
vive in città, quindi non ha tutti questi spazi. È stato più un viaggio.
Avevi i figli con te?
Sì, un po' con me, un po' con la mia ex moglie. Quindi siamo divisi maschi e femmine. Mio figlio maschio ha deciso che vive lì. Tuttora vive lì e niente, mi sono dedicato a cose più banali, molto al digital, un po' alla musica, sai, quei lavori, dici adesso imparo il software per comporre cose, vecchie passioni che magari avevi tenuto in sospeso, oppure la produzione di contenuti digital che poi andavamo a streamare o a caricare sulla pagina Andrea Michele, perché era anche un modo per tenere vivo il contatto con i nostri ascoltatori che non ci trovavano alle 6 in diretta su Radio DJ, però magari facevamo queste finestre di live 20 minuti al giorno. A me piace studiare un po' le piattaforme digital, quelle cose lì, e quindi poi alla fine mi volava anche la giornata.
Scusa, ma William Blake e John Locke invece le hai lasciate? Nulla, nessuna lettura?
Allora, la filosofia ritorna ogni tanto. Anche se ti devo dire che quella parte non l'ho più guardata. Il bello di William Blake, che è il poeta di Tiger Tiger,
Tiger, Tiger, Tiger,
Burning Bright, era che fosse un visionario e quindi sosteneva anche di vedere cose che non esistevano.
Torniamo alle sostanze psicotrope che avete negato di assumere.
Infatti tu sai che il gruppo dei Doors no, prendono il nome da una frase di un'opera di William Blake che era The Marriage of Heaven and Hell, cioè il matrimonio del cielo e dell'inferno. If the doors of perception will be cleansed, che sarebbe se le porte della percezione fossero aperte, tutto apparirebbe com'è, cioè infinito. E siccome Jim Morrison, che era un sagittario come me e come William Blake, era un po' visionario, insomma aveva preso questa cosa. E per dire che forse è stato un momento anche di immaginazione il mio lockdown, di fantasia, a volte io vado via un po' con la testa, e però questo è uno strumento anche che poi torna utile quando c'è da creare qualcosa per la radio o per gli eventi.
C'è qualcosa in giro? Scusami, volevi dire qualcosa?
Ti sei dato una risposta alla domanda perché la coppia sta in piedi?
Comincio a immaginarlo.
Visionario, pragmatico.
Ok, yin e yang, va bene, d'accordo. No, davvero Platone, veramente la metà che mancava ve la siete trovata. C'è qualcosa che vi piace tra le cose che ascoltate, vedete e dite, beh, ci piacerebbe fare qualcosa del genere? In televisione, su internet, in radio, una cosa o delle persone che dite, accidenti, potremmo fare questo un giorno?
Allora, premesso che abbiamo avuto la fortuna di diventare colleghi di quelli che sono stati i nostri idoli adolescenziali, nonché i nostri maestri, e che per noi sono a tutt'oggi ancora i più bravi a fare questo mestiere, e non è una lisciata questa, lo pensiamo seriamente. Allora, io sono diventato molto critico con gli anni, nel senso che vedo che, e lo capisco, sai da che cosa? Da una cosa molto concreta, che i tempi di fruizione di un contenuto mi si sono accorciati. Cioè, faccio un esempio, inizio una serie, se non mi acchiappa nei primi 20 minuti poi la mollo, io sono molto discontinuo, però a differenza se mi acchiappa subito poi la porto avanti. Però ti devo fare un esempio. Una delle ultime che mi è piaciuta, proprio perché è un po' visionaria, è stata Stranger Things, qualche anno fa,
sì,
ad esempio, per l'originalità della storia, per i riferimenti agli anni Ottanta e al periodo in cui noi eravamo coetanei dei protagonisti della storia. Però anche da un punto di vista, non so, letterario, inizio un libro, 20 pagine, se non mi acchiappa lo mollo. Non vado avanti solo perché devo finirlo. E così è con la musica. Terribile. Dopo tantissimi anni di ascolto di musica, nonostante ci sia tantissima musica molto molto bella, poi alla fine capisco che sono diventato molto molto selettivo. E poi noi abbiamo un altro problema, secondo me, che magari non lo è. Abbiamo più di una personalità e quindi più di un registro di gusto. Cioè, noi potremmo andare dalla serata con musica molto sofisticata, per dire, quando facciamo magari dei DJ set per eventi o aperitivi, quindi con musica selezionata di generi non commerciali, e poi magari ci vedi su un palco a urlare sulle mani con Raffaella Carrà. Siamo sempre noi, però siamo posseduti da anime diverse.
Bella questa cosa, ragazzi, non ho quasi più niente da aggiungere, se non il fatto che secondo me questa sua criticità si chiama vecchiaia.
È possibile, certo, esatto, stavo per dirlo,
cioè, capito?
Cioè, tocca anche a me alla fine,
certo, è un po' come quelli che si mettono a guardare da fuori e cominciano, cioè, quella roba lì non mi va più bene, cioè guarda che una volta la facevi meglio, adesso non è che puoi fare quella roba,
temo
lì
sia così. Un segno, sì,
sì, potrebbe essere un segno. Invece io, una cosa che mi piacerebbe molto molto fare, guarda, se mi piacerebbe fare un programma sulla natura. Cioè, io invidio moltissimo i conduttori di Mela Verde, sai, cose di questo tipo, relazionata anche ai viaggi, cioè il fatto di andare a visitare posti e insomma cercare di capire quali sono insomma le caratteristiche, no, di questi posti, ma non solo dal punto di vista ambientale, cioè anche dal punto di vista enogastronomico, cose che mi piacerebbe molto raccontare queste cose e viverle in prima persona.
Claudio, il mio cervello, che è un po' in ritardo, vai, ha trovato una risposta che forse ti può essere utile. A me piacerebbe tornare all'utilizzo del mezzo radiofonico per far viaggiare la fantasia degli ascoltatori. Mm-hmm. Cioè, il podcast, ad esempio, è uno strumento bellissimo, però non raccontando la realtà, ma creando mondi che non ci sono. Non dico il radiodramma o le interviste impossibili, ti ricordi di Umberto,
certo,
Eco,
sì, certo,
fatte a, non so, Napoleone, per dire. Però a me piaceva ad esempio Alcatraz, cioè mi piacciono quei prodotti in cui tu crei una sorta di tridimensionalità col sound design, no? Però racconti mondi di fantasia. Ad esempio un anno io e Michele, adesso lo possiamo dire...
E no, questo difatti volevo dire.
Abbiamo fatto credere di fare un viaggio su una goletta e di trasmettere da una barca a vela.
Era un luglio, se non erro.
Un luglio di tanti anni
invece
fa.
Invece eravate...
Eravamo in via Massena.
Qua, in via Massena!
Eravamo in via Massena, Linus ci chiese di sostituire, adesso non mi ricordo chi, forse il trio Medusa, la mattina. Noi eravamo arrivati a DJ da poco e avevamo un mese di tempo, luglio, e gli abbiamo detto: ma senti, avremo un'idea, cioè far credere agli ascoltatori che stiamo viaggiando e circumnavigando l'Italia su una barca a vela e ogni giorno facciamo una tappa diversa.
Guarda che l'abbiamo fatto per filo e per segno, perché grazie al Portolano abbiamo dato un'idea perfetta di quello che potessero essere i nostri spostamenti, davamo anche le previsioni del tempo, insomma, e la cosa fantastica era leggere i messaggi delle persone che magari erano sulle coste e noi dicevamo: siamo al largo di Torvaianica, per dirne una, ma non vi vediamo, ma siamo qui. Perché il sound design era stato curato a tal punto che addirittura quando ci collegavamo dall'interno all'esterno c'era l'effetto come se tu fossi nel pozzetto della goletta. Esatto, cioè proprio sentivi il vento, le onde che cambiavano a seconda dei giorni, perché chiaramente non poteva esserci sempre lo stesso vento e le stesse onde, no? Oggi abbiamo più mare, oggi abbiamo più vento, e questa cosa qua, ragazzi, è passata via liscia senza che ne nessuno se ne accorgesse, a tal punto che molte testate giornalistiche ci avevano contattato per farci un'intervista su questa cosa.
Sì, sì, ha dell'incredibile. E tra l'altro siamo riusciti a farlo perché i social network non erano ancora esplosi. Nel 2007 Facebook era nato da un anno, Instagram non c'era ancora, sennò la gente si sarebbe aspettata il classico post, la storia, invece no. E dunque un giorno arriva l'ufficio stampa di DJ e ci dice: ragazzi, ha chiamato TV Sorrisi e Canzoni, vuole un'intervista dalla barca. E poi i ragazzi della bassa frequenza un giorno arrivano e scherzando dicono: oh, ci hanno chiamato quelli di una radio concorrente che non citiamo ma molto molto importante per chiederci come facciamo andare in onda dalla barca.
Quale tecnologia usate?
Ma state scherzando, ma è chiaro che è fiction. No, sono convinti che DJ possa fare anche questa cosa. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un servizio fotografico su una vera barca vela per TV Sorrisi e Canzoni, in cui c'eravamo io e Michele, Lino Salbertino, ed era un po' una metafora dell'estate in cui eravamo, ed è stato bello, davvero divertente.
Tra l'altro la cosa più bella era magari rientrare a casa la sera, cena con gli amici, e gli amici: ma
siete già qui?
Ma eravate a Capua, come avete fatto? Elicottero. Sai quelle cose? Sì. Ah, elicottero, ma potenti
Bene,
mezzi
DJ.
Potenti mezzi di radio DJ, che scherzi.
Confermo, io ho fatto credere seriamente che avevamo un elicottero che ci portava avanti e indietro dalle varie tappe.
No, una buona idea, la radio come mezzo non realistico, cioè come mezzo fantastico, una bella idea, è vero.
Beh, se pensi un po', voglio dire, sarebbe la storia della radio insegna quello, no?
Noi, Wells.
No, noi, ma sì, ma poi anche noi, cioè da fruitori della radio a 15-16 anni, ci immaginavamo un mondo dietro, che ne so, il DJ Time.
L'omino nel tombino per noi esisteva.
Sì. Ultima domanda, perché il tempo è tiranno, come dicono in televisione. È andata piuttosto bene con la radio e con tutte le cose attorno, ma se non era la radio, cosa avreste fatto?
È una bella domanda.
Studioso di Blake.
Allora, vabbè, magari tu pensi l'insegnante di filosofia in un liceo? No. Bah, forse. Il giornalista, probabilmente, magari il giornalista televisivo, perché no?
Michele?
Forbice larga, allargatissima, cioè io o il DJ serio, da club proprio, o l'agricoltore.
Anche il produttore, perché io per un periodo sono stato molto molto appassionato di produzioni hip hop negli anni 90, mi piaceva molto, suonavo la batteria, suonavo l'organo.
Però a una certa età devi smettere.
Quella roba lì forse, ma dipende, dai.
È andata bene così, direi.
Sì, beh, noi siamo molto molto contenti.
Anche noi.
A tal proposito ti ho portato due marmellate fatte in casa e te le lascio.
Le prendo molto volentieri. Grazie, grazie mille Andrea e Michele.
Grazie a te Claudio.
Buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao. Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.